Radio Emilia Romagna. I protagonisti di ieri.
Sofonisba Anguissola, raccontata da Millo Borghini. Cari ascoltatori, oggi vi parliamo del libro di Millo Borghini, Sofonisba, una vita per la pittura e la libertà, Spirali Edizioni. Sofonisba Anguissola fu una delle prime pittrici della storia dell'arte europea, non famosa come altre artiste quali Artemisia Gentileschi, Rosalba Carriera o Angelica Kaufmann, ma comunque esponente di spicco della pittura italiana rinascimentale al femminile, soprattutto per i suoi ritratti, tanto da diventare la ritrattista della famiglia reale spagnola fino al 1568. Abbiamo con noi al telefono l'autore del libro, Millo Borghini, che vive a Piacenza. Borghini, che è medico di professione, è anche uno studioso di arte e storia locali. Ha svolto la sua accurata ricerca su Sofonisba partendo dagli archivi di Travo, una località della Valtrebbia in provincia di Piacenza, considerata culla della famiglia Anguissola. Millo Borghini, grandi pittori emiliani del Rinascimento come Parmigianino e Correggio sono stati il modello della pittura di Sofonisba, grazie all'influenza del suo maestro Bernardino Campi, è così?
Sì, diciamo l'influenza che ha ricevuto Sofonisba e le sue sorelle non è diciamo limitata agli emiliani, cioè lei ha ricevuto influssi dalla pittura lombarda, che fa capo addirittura anche a Leonardo da Vinci, e anche da elementi veneti e anche romani, mutuati da Giulio Romano, che aveva lavorato a Mantova. Quindi le influenze diciamo sono molteplici. Lei è soprattutto, come del resto anche le sorelle, è sempre stata molto attratta dalle fisionomie. Questo fatto ha, come ripeto, un'origine proprio storica dovuta appunto alla pittura lombarda che faceva capo a Leonardo, ma dipende anche in parte dal fatto che le donne a quell'epoca non potevano dedicarsi alla pittura nel senso moderno della parola, nel senso che non potevano studiare ad esempio l'anatomia, che era una delle basi che creavano i pittori, nel senso che conoscendo l'anatomia i pittori potevano potevano dedicarsi anche all'invenzione, mentre invece lei non avendo avuto questo tipo di educazione, perché a quell'epoca questo tipo di istruzione era vietato alle donne, le si è dedicata alla riproduzione dal vero, quindi al ritratto, però pur avendo questa educazione in un certo senso mutila, è riuscita, da grande artista qual era, a diventare molto importante appunto nel campo del ritratto.
Alla mia seconda domanda ha in parte già risposto, infatti volevo chiederle com'era in quel tempo la vita di una donna che volesse dedicarsi all'arte, quindi ecco, lavorare con i colori, con i pennelli e anche con la sensualità del corpo umano.
Certo, allora a quell'epoca le donne avevano erano molto limitate. Le dipitrici nel Cinquecento, dipitrici ce ne sono diverse, però sono tutte figlie o sorelle, insomma familiari di pittori, e che sono persone che sono nate e vissute nella bottega per lo più del padre, e quindi hanno un tipo di educazione che probabilmente trascendeva anche i canoni che erano vietati alle donne, nel senso che probabilmente i padri di nascosto diciamo insegnavano alle figlie anche per esempio l'anatomia. Altra ragione per cui le donne non potevano frequentare le botteghe pittoriche era che gli allievi che imparavano la pittura dal maestro non potevano sposarsi fino ad una certa età, per cui le botteghe erano considerate un po' dei luoghi un po' sconvenienti per le donne, e questa è una delle altre ragioni per cui praticamente tutte le pittrici del Cinquecento sono appartenenti a famiglie di pittori. È molto importante perché, caso unico, cioè per quell'epoca, il padre a un certo punto, avendo compreso le sue grandi capacità pittoriche, non solo sue ma anche delle sorelle, che però purtroppo morirono per lo più in giovane età, ebbe l'intuizione di mandare la figlia, cosa che non era, che era una un'idea diciamo rivoluzionaria per quei tempi, di mandarla a bottega appunto da uno dei più importanti pittori di Cremona di quell'epoca, che era Bernardino Campi. E poi quando il Campi dovette partire per Milano perché aveva delle commissioni presso il Gonzaga, andarono a bottega dal Gatti, da Bernardino Gatti, detto il Soiaro, altro pittore molto importante di quell'epoca. Questo è un fatto che appunto, come ripeto, non era mai successo, e dobbiamo appunto al padre questa idea, che però evidentemente è il frutto di un ambiente culturale umanistico che praticamente precorreva i tempi. Con la Controriforma poi si avrà un ritorno un po' al vecchio sistema, per cui dovrà passare circa un secolo quando una pittrice bolognese, Elisabetta Sirani, nel 1660, conoscendo la storia di Sofonisba e il fatto che per prima era stata la prima, insieme alle sorelle, ad essere mandata in una bottega di pittori, avrà l'intuizione di creare per la prima volta al mondo una accademia aperta solo alle donne.
Lei ha svolto le sue ricerche negli archivi di Travo in Valtrebbia. Che cosa ha trovato di curioso?
Almeno ha trovato dei documenti, pochi in verità, che parlano della famiglia Anguissola, perché la famiglia Anguissola è originaria proprio di Travo in Valtrebbia, e da lì si formano i vari rami. Ho trovato ad esempio il racconto di questo fatto, cioè a un certo punto un esponente della famiglia è stato fatto uccidere da sicari per controversie che erano sorte nella famiglia stessa, e quindi i due rami della famiglia poi si odiavano, e ad un certo punto, dopo parecchi anni, fecero la pace andando proprio a Cremona, a casa del nonno della Sofonisba, nel 1505, dove in presenza di notai e di molteplici testimoni fecero la pace. E quindi questo fatto lega nella storia la figura di Sofonisba, più che del Sofonisba, della sua famiglia, insomma, del suo ramo con il ramo degli Anguissola.
Senta, l'ultima domanda, volevo che ci raccontasse brevemente la vita di Sofonisba.
Certo, sì. Allora, Sofonisba nasce nel 1535 a Cremona, e vive appunto, come le ho già accennato, vive in un ambiente umanistico molto importante. Infatti Cremona economicamente è la seconda città della Lombardia. Dopo Milano c'è Cremona e diciamo anche dal punto di vista culturale, come succede spesso quando l'economia è viva, diciamo, anche Cremona è diventato un centro culturale importante. La casa del padre di Sofonisba diventa un, che tra l'altro non è un palazzo, a testimonianza appunto delle non floride condizioni economiche della famiglia, è però diventa un centro, un ambiente nel quale convergono gli intellettuali cremonesi dell'epoca. E, è interessante anche vedere, appunto per dare un'idea dell'ambiente umano e sociale dell'epoca, che questi intellettuali che frequentavano la casa della Sofonisba erano per lo più appartenenti a famiglie molto importanti di Cremona, molto più importanti della famiglia Anguissola. E nonostante questo si instaurano dei diciamo partendo dall'aspetto culturale, si instaura una specie di rapporto così amichevole per cui molti di questi intellettuali poi sposeranno, alcuni di questi intellettuali sposeranno le sorelle di Sofonisba, a testimonianza appunto di un ambiente culturale così vivo che superava certe differenze di censo e di nobiltà. Sofonisba, come le ho detto, viene insieme alla sorella più grande, cioè Elena, viene mandata a Bottega dai pittori più importanti di Cremona di quell'epoca e il padre comincia a donare queste opere a delle personalità importanti in tutta Italia, rendendola molto famosa. Però lei non si faceva pagare, essendo nobile non poteva farlo e quindi veniva ricompensata con dei doni praticamente. A un certo punto era diventata così famosa che anche ad opera di alcuni personaggi di Cremona che tra l'altro erano imparentati con lei, viene richiesta come insegnante di pittura alla regina di Spagna che era Isabella di Valois e quindi parte per la Spagna e dove si dedica all'insegnamento di pittura alla regina e dove vive a corte, dove conosce tante personalità importanti ed esegue parecchi ritratti di personaggi importanti. Tra l'altro, per esempio, Alessandro Farnese, che è là diciamo, alla corte, ma è ancora un ragazzo di 16 anni. E vive parecchi anni, cioè dal 1560 fino al 73, per 13 anni vive alla corte di Spagna. Alla morte della regina, che poveretta muore dopo alcuni anni di parto, conosce un gentiluomo siciliano di origine spagnola, Filippo Moncada, il quale però lui era un figlio cadetto, non era diciamo primogenito della famiglia e si trasferisce quindi in Sicilia, ove ha delle esperienze pittoriche ma anche umane, nel senso che trova la famiglia del marito molto ostile, perché il primogenito, che nel frattempo era morto, insomma la vedova del primogenito, invece il marito di Sofonisba era il secondo, non vuole che lui si occupi dell'amministrazione dei beni del fratello, come voleva invece la tradizione. E quindi insomma c'è un'ostilità che si accentua dopo la morte del marito di Sofonisba, che muore tra l'altro in condizioni, in una situazione piuttosto non chiara, a seguito di un'aggressione di pirati mentre si sta recando in Spagna. Una volta diciamo sistemate tutte le cose che erano rimaste in sospeso in Sicilia, perché Sofonisba appunto, come tutte le donne di quell'epoca, non poteva interessarsi in primo piano di tutto ciò che era amministrativo, dei beni eccetera, e quindi c'erano tutti i problemi di punto della successione al marito. Lei si trasferisce a Genova, dove sposa un esponente di una famiglia anche qui molto importante, ma era un figlio naturale, che era Orazio Lomellini, che è appunto un esponente di una famiglia importante genovese, e qui conosce a Genova moltissimi artisti, trasformando anche in questo caso la sua casa in un ambiente dove si ritrovavano spesso questi pittori e questi intellettuali. Molto anziana, aveva già più di 80 anni, si trasferisce nuovamente in Sicilia col marito, perché il marito, che era più giovane di alcuni anni, aveva diverse attività economiche nell'isola, e lì vive fino a tarda età, morendo nel 1625, quindi a 90 anni, conoscendo diverse personalità importanti, tra cui Van Dyck, che è andato in Sicilia per fare il ritratto del governatore, la conosce e ne riceve degli insegnamenti che a suo dire erano i più importanti tra tutti quelli che aveva ricevuto fino ad allora. E qui finisce, diciamo, la vita di Sofonisba, che è stata una vita molto bella, soprattutto per il fatto che in un'epoca in cui le donne non avevano tanti diritti civili, appunto, come ripeto, avevano bisogno di qualcuno che si occupasse di queste cose, lei riesce, diventando famosa, a farsi valere e praticamente riesce a fare tutto quello che voleva. Insomma, praticamente Sofonisba la si può considerare una specie di femminista ante litteram, perché molto dolcemente riuscì a far valere i propri diritti in un'epoca, appunto, che invece ne riservava pochi alle donne.